16:39 minuti e noi continuiamo a parlare della serata di ieri, ma anche della serata, è vero? Di oggi, perché abbiamo dall'altra parte del vetro la band che suona questa sera al cover, che ha suonato anche ieri. I cani, Nicolò qui.
Ciao,
buon pomeriggio, come
grazie.
Va?
Tutto bene, tutto bene.
Tutto a posto. Ti piace Città del Capo, Radio Metropolitana?
È gradevole.
È gradevole?
Molto, molto.
Abbiamo rifatto la tinta, tutta grigia, come piace, tutta bella spugnosa.
Bene, bene.
E abbiamo te come ospite per parlare ovviamente del live e di tutto quanto, visto che intorno al nome I Cani si è scatenato di tutto. Tu quanto ne hai le palle piene?
Tantissimo, tantissimo. Più di ogni altro, credo, al mondo, ovviamente.
Eh beh, certo, per forza. Quindi, cioè, tu non andresti ai tuoi concerti?
A questo punto, forse no. Però,
forse, però.
Due o tre me ne sarei fatte.
Sì. Senti, ne hanno parlato in molti, ma io vorrei sapere da te, in breve, come sei arrivato da... non so cosa tu faccia nella vita, a continuare probabilmente a farlo, e in più ad avere questa carriera musicale. Cioè, quali sono state secondo te le tappe che hanno portato a questo? Ma del tipo anche una volta ho sbagliato a salvare quel file di base che mi ero fatto, ne ho fatto un altro che era molto meglio e da qui è nata Hipsteria, che cavolo ne so, una roba così. Quindi volevo sapere proprio dalla tua viva voce quali sono secondo te le tappe principali, e poi per ognuna mi dici se lo faresti ancora oppure no.
Allora, le tappe principali, a raccontarle così sembra veramente una storiella di quelle troppo, troppo carina per essere vera. Cioè, giovane, 23enne, 24enne all'epoca, inizio a scrivere canzoni in cameretta e, così, senza troppe pretese, alcune di queste canzoni le fa sentire a non più di un paio di amici. E piano piano, con molta calma, inizia a dire: ma forse sarebbe il caso di suonarle con un gruppo, sarebbe il caso di trovare qualcuno con cui suonarle. Poi questa idea passa un po'. È difficile trovare il batterista, perché i batteristi sono sempre difficilissimi da trovare, quindi è difficile trovare il chitarrista. Dice: vabbè, proviamo a arrangiarle da solo in camera, visto che è più comodo, proprio per una questione di comodità. Arrangia due pezzi in camera usando il suo computer e un giorno va a registrare delle voci sopra e due giorni dopo pubblica i brani su internet e succede un sacco di cose. Si trova un sacco di blog che ne parlano, si trova centinaia di ascolti, si trova tante richieste di amicizia su Facebook, si trova addirittura gente che si propone di fargli da agente di booking dopo due ore che aveva pubblicato i brani. E quindi questo ragazzo si fa prendere dal panico, si ferma per un paio di mesi e non fa assolutamente nulla. Poi, riacquistato un po' di lucidità, inizia a scrivere altre canzoni. Nel frattempo viene avvicinato da questo personaggio, Emiliano Colasanti di 42 Records, il quale dice: ah, ma se
bello,
tu...
viene avvicinato, ti ha mostrato una caramella oppure ha utilizzato il solito trucco dell'impermeabile?
Una via di mezzo, sia
caramella... un impermeabile sotto la caramella,
sotto caramella.
Ah, bello,
sì.
Bello,
esatto. No, aveva un'intera biancheria intima fatta di caramelle. Mia...
è un'immagine terribile, poi.
Esatto. E niente, quindi vengono scritte altre canzoni, vengono registrate, vengono mixate e prodotte con Giacomo Fiorenza, esce questo disco e di nuovo succedono tantissime cose insieme, radio che si interessano, giornali che ne scrivono, eccetera, eccetera, e... nasce l'esigenza di iniziare a fare dei concerti, quindi si mette assieme una band per suonare questi pezzi, che nel frattempo anche si trasformano un po' per essere suonati dal vivo, e il resto è quello, siamo arrivati adesso.
Siamo arrivati adesso, certo. Beh, sì. Mi sembra che siano stati cioè una parabola molto ripida, una quasi
sì.
Troppo forse.
Sì, 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 cioè ci sono state delle difficoltà nell'accettare più o meno che tutto questo succedesse così in fretta. Quindi forse non è che non lo rifarei, però adesso lo rifarei sapendo quello che so adesso, cioè che su certe cose è inutile avere ansia, che me lo posso vivere molto più tranquillamente, eccetera, eccetera.
Ma riesci adesso a viverti la cosa più tranquillamente?
Sì, adesso sì, sì, ma lo sto imparando, diciamo, strada facendo. Ho imparato che se ci sono delle persone che ti insultano su internet non te ne deve importare niente, perché tanto sono persone che non vedrai mai nella vita, eccetera, eccetera.
Ma noi abbiamo una sorpresa per te, perché quelli che ti hanno insultato su internet sono qua fuori! No, non è vero, sarebbe stato troppo, diciamo la verità.
Ma adesso sono arrivato in questo livello di Kung Fu per cui quasi li vorrei incontrare. Ma per Kung Fu mentale, ovviamente.
Ecco, perché se no rischiavi di essere... Poi sai che qualche pazzo lo racimoli sempre. Insomma, noi più o meno a 20-25 mila persone in questo momento stiamo parlando. Quindi okay. Fai un po' i conti,
Per fortuna non sanno come sono fatto in faccia, quindi...
Ma noi stiamo rimediando anche a questo. Senti, io volevo sapere dal punto di vista musicale come nascono le tue canzoni. Cioè, sei uno dei tantissimi ragazzi che ha imbracciato una chitarra e poi ha imparato a suonare, hai un'educazione musicale più strutturata?
No, sì, diciamo io sono ancora figlio della vecchia storia che... prendi in mano la chitarra e ti trovi le ragazze, no? In questo modo.
Io invece sai che limonano gli altri.
I
poi.
DJ, ormai è abbastanza chiaro che sono i DJ. Quindi, però ho iniziato a suonare a fine anni 90, quando ancora si credeva a questo mito, nel post Kurt Cobain. E quindi a 13 anni inizio a scrivere canzoni, come credo abbiano fatto un po' tutti quelli che hanno preso una chitarra in mano. E 10 anni dopo ho iniziato a scrivere delle canzoni un po' più carine, che poi sono diventate quelle dei Cani.
Ecco, allora, nelle tue canzoni è stato uno dei, insomma, dei grandi motivi di discussione. Parli, uso questo termine che è abbastanza generico. Parli di della tua generazione, poi, alla fine, e di persone anche più piccole di età.
Sì, anche più grandi, però ci tengo, insomma.
Quindi, diciamo... I giovani che tanto in Italia hanno fino a 45 anni, quindi non è un problema.
Sì, esatto, i giovani o chi ci tiene a dirsi giovane e a considerarsi giovane.
Ecco, ma parli di questo perché hai seguito alcuni consigli che dicono sempre di parlare di quello che conosci, perché ti sembrava un dovere, quindi avevi un'urgenza di raccontare a loro stessi e ad altri com'era questa generazione, o perché era la prima cosa che ti è venuta in mente? Che è una risposta del tutto...
No, guarda, la vera risposta è un po' è tutte e tre le cose insieme. Il dovere c'era nella misura in cui mi sono detto: io non voglio, siccome non sono un poeta e ho un uso abbastanza semplice della lingua, io non voglio usare metafore, non voglio fare quei testi in cui si parla così genericamente di sentimenti, storie generiche d'amore. Io volevo fare tutte frasi che fosse molto chiaro quello che volevano dire. Da qui diventa automatico iniziare a parlare di ciò che si conosce bene, e a quel punto sì, le prime cose che mi sono venute fuori, fatto questo.
Ecco, il rischio di parlare in maniera ironica e talvolta tagliente di una fascia di persone e di età alla quale tu stesso appartieni sfocia nell'autoironia, ma anche in una possibile interpretazione dei tuoi testi come se ti mettessi su un piedistallo a giudicare. Che cosa pensi di questa doppia possibile, due delle tante possibili prospettive su quello che scrivi?
Penso che questa lettura, cioè, non è assolutamente la mia intenzione. Per me, per come io vivo le mie canzoni, è tutto il contrario. Cioè, io le trovo canzoni veramente imbarazzanti, in cui dico cose su di me affatto gradevoli, e non mi sembrano affatto, insomma, di esaltarmi o di pormi, di rappresentarmi meglio degli altri. Chiunque legga questo disco come un elenco di buoni da una parte e cattivi dall'altra, per quanto mi riguarda, sbaglia proprio del tutto. E anche tutte le polemiche del tipo: ah, ma tu nelle canzoni parli contro questi e poi fai questa cosa. Io non parlo contro nessuno, se non contro di me. Insomma, l'unica persona che mi sento veramente di aver trattato male nel disco sono io stesso.
Però parlando, se non mi ricordo male, pochissimo in prima persona nel disco.
Sì, parlando pochissimo in prima persona, ma neanche troppo. Insomma, il famoso elenco di velleità in cui viene citato anche un altro cantautore italiano di cui non riesco neanche più a dire il nome, si conclude proprio con i Cani. Quindi, se non altro, il nome del gruppo c'è.
C'è, certo. Un'altra cosa che ti volevo chiedere riguarda la tua città, nel senso che molte cose di cui parli nel disco sono molto relative a Roma, che è una città molto italiana, ma come tutte le metropoli, anche molto a sé stante. Cioè, è molto una città nella quale sono sviluppati modi di dire, modi di fare, sottoculture, e che poi si sono espanse nel resto d'Italia, ma che rimangono molto caratteristiche, e questo possiamo dirlo, da millenni. Secondo te, quanto c'è bisogno di conoscere Roma e la sua cultura per apprezzare appieno quello che tu scrivi?
Ma io non è che ho scelto di parlare di Roma perché ho un grande amore per Roma, la cultura romana e e i suoi monumenti, insomma, ho deciso di ho parlato di Roma per forza di cose, perché è il posto dove ho sempre vissuto, e quando mi veniva spontaneamente di esprimere un concetto, magari usando il nome di un luogo particolare, il nome di un quartiere, ho preferito mantenere quella spontaneità piuttosto che farmi il problema, ma questa cosa la capiranno a Milano, questa cosa la capiranno a Bologna, questa cosa la capiranno a Torino. L'ho tenuto così senza neanche pormi il problema. Mi sembra che sia stata una strategia vincente, visto che non mi sembra che di essere un gruppo che viene apprezzato solo a Roma, insomma, visto che stasera sto suonando qui.
No, no, certo. Non
ho suonato, quindi c'erano delle persone a sentirmi, quindi credo che sia stata giusta questa scelta.
Niccolò, invece, finora hai parlato in prima persona. I Cani è un progetto, diciamo, di cui tu sei il titolare, usando questi termini tecnici anche abbastanza brutti parlando di musica. Però sul palco sali insieme ad una band, sono dei tuoi amici, una band che è nata con il tempo, li hai scelti, com'è nata la storia tra di voi?
È nata molto spontaneamente pure lì, non ho mai avuto dubbi sulla formazione, in realtà, ce l'avevo già in mente in astratto. Da quando ho iniziato a scrivere le canzoni ho capito che poteva uscire un disco, ho pensato, se mai dovrò suonarle dal vivo, se mai dovrò fare dei concerti, loro saranno le persone. Grazie al cielo tutti hanno accettato immediatamente, sono molto contento della forma che ha preso il concerto, perché è abbastanza diverso, secondo me, come tipo di esperienza dall'ascolto del disco, e questo è un bene, perché chiaramente deve assumere un altro significato perché abbia senso dal vivo. E chiaramente è diverso ascoltare un disco da solo in camera, ascoltare un concerto con altre centinaia di persone. Certo. Quindi sono molto contento di quello che è successo, del processo che abbiamo trovato insieme, del clima che c'è e tutto quanto.
E un'altra domanda che ti volevo fare, spero di non togliere il gusto della sorpresa agli spettatori di oggi, è la cover che fate dal vivo, cioè con un Deca. Uh-huh. Di Guccini. Ieri era quella di Guccini, oggi di chi sarà?
Oggi? Ci stavo pensando, ma è tra le cose che devo fare nelle prossime ore.
Come mai avete scelto di fare questa cover?
Ma riascoltando gli 883, l'impressione che ho è: cacchio, io non mi sono proprio inventato niente. Cioè, sentire parlare comunque in termini molto semplici, con un linguaggio molto accessibile, della vita quotidiana di Max Pezzali, di Repetto e dei loro amici, è una cosa veramente simile a quella che ho cercato di fare io, e quindi è una sorta di omaggio a chi è venuto prima di me. E sicuramente le soluzioni di linguaggio, proprio molte sono state proprio prese di peso dagli 883, anche inconsciamente le ho prese da loro.
Le avevi già assimilate di tuo?
Sì, era, per chi è cresciuto negli anni 90 come me era impossibile, certo, non assimilarle. Anche volendo non si poteva.
In effetti, penso che mi ricordo anch'io la prima volta che ascoltai Hanno ucciso l'uomo ragno ed ero in spiaggia cattolica, cioè più pop di così. Ma invece voglio dire, gli 883 però, rispetto ai Cani, sono cambiati i tempi, è cambiato tutto, però avevano e hanno tuttora, con ciò che ne rimane, un approccio che ha sempre voluto essere un approccio di massa, che è stato immediatamente recepito dalla massa. Ora forse è molto più difficile parlare di massa, ma mi chiedevo quale potrebbe essere, non so se è una domanda che posso farti adesso, visto che c'hai un disco fuori e sei appena agli inizi, però mi chiedo quale potesse essere il rapporto dei Cani con il pubblico, perché nella nicchia di un certo tipo di ascolto di musica, effettivamente, è paradossale dirlo, ma è avuto un successo di massa, anche se è una massetta.
Certo.
Ecco, e questo, cioè, visto che è portato gli 883, ci devo dire che questa è una fondamentale differenza, che ovviamente credo sia anche legata al tipo di epoca in cui vivevano loro, che era ancora un'epoca in cui si compravano i dischi, in cui le classifiche avevano un senso, eccetera, e l'epoca in cui vivi tu, viviamo noi, in cui questo non c'è più. Come lo vedi, quindi, per esempio, il rapporto dei Cani con il pubblico? Gli 883, per esempio, non si mettono una maschera, tu sì, perché?
Ma quello è un discorso un po' diverso, cioè la mia difficoltà a mostrare il volto è... su me c'entra poco con l'epoca, forse è proprio una cosa di come sono fatto io. Mi imbarazzo facilmente, mi vergogno, preferisco non dire il mio nome, preferisco che non si veda la mia faccia. Per quanto riguarda il discorso massa o non massa, sicuramente è verissimo quello che hai detto te, cioè che sono cambiati i tempi e che in questo momento incarnare, in come hanno fatto gli 883, il sentire di tante persone, di così tante persone, è difficile, proprio perché è più frammentato il paese, è più frammentata la cultura, sono più frammentati i giovani. E per quanto riguarda il pubblico, secondo me non è compito mio ragionare sul pubblico, dirmi ok, adesso devo aumentare la mia base di fan. Il mio dovere è semplicemente scrivere delle canzoni che mi convincono. Quante e quali persone le ascolteranno non dipende da me.
Ce ne sono già di nuove?
Di questo veramente non parlo.
Beh, allora scegliene una di quelle vecchie e così chiudiamo la puntata e ci racconti magari del perché hai scelto questa invece che quell'altra.
Allora, sì, scelgo una delle meno... una di cui non si è parlato tantissimo, ma che verso cui ho un grande affetto, che è post-punk, perché è un pezzo che ho riscritto tantissime volte, l'ho scritto almeno 3-4 volte, perché all'inizio... diciamo, il personaggio di cui parlo è molto facile da romanticizzare, è molto facile cercarne, diciamo, la tragedia facile e scadere in un certo sentimentalismo che io, insomma, non mi piace molto e che invece trovo che sia molto presente, ahimè, nella musica italiana. Quindi sono molto contento perché è un pezzo su cui ho lavorato tanto e sono tanto soddisfatto del risultato.
Ultima domanda, Nicolò, la rubiamo a un noto mensile britannico. Dici una cosa che non hai mai detto in un'intervista finora.
Non ho mai detto in un'intervista finora.
Beh, Fede, è meglio della domanda di Dischi dell'Isola Deserta.
Sì,
però,
sì,
se
è
ci
molto
pensi,
meglio.
Molto
diciamo.
Meglio, molto meglio. Perché
per noi è meglio, magari per
noi
è meglio,
per lui forse è peggio.
Magari
perché
5 dischi dell'Isola Deserta.
E tu hai detto, vai a Maps, no, che poi alla fine il deficiente ti chiede 5 dischi. Lui se li hai preparati,
no,
scritti
sentita,
sulla mano.
L'avevo sentita prima, fatta in whistle. Ho passato 20 minuti a pensarci. Avevo dei dischi bellissimi e non li potrò dire.
Ti è capitata l'altra.
Abbiamo 20 minuti.
Sai cos'è che non mi hanno mai chiesto in un'intervista? I 5 dischi dell'Isola Deserta.
Mettila. Post Punk, i cani, noi ringraziamo Nicolò, ringraziamo Winston McNamara.
Grazie
questa sera al Covo e vi diamo appuntamento a Maps per lunedì alle 15:35. Scrivete